Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati amici di Oltrelago, eccoci di nuovo qua al medico di famiglia. Abbiamo purtroppo saltato una puntata, ma insomma non ce ne vogliano i nostri ascoltatori, perché come dire, qualche volta anche io e Alessandro abbiamo da fare e quindi non ce l'abbiamo fatta a essere con voi martedì scorso, ma eccoci di nuovo qua con una nostra come dire, conoscenza ormai antica, ma sempre disponibile a risentirlo, il nostro dottor Giacomo Valducci, che ricorderete è ginecologo e senologo del Roma American Hospital, con il quale abbiamo già affrontato altre tematiche, ma oggi, cari signori, abbiamo l'onore e il privilegio di parlare di un tema che diciamo, di cui molte ascoltatrici conoscono ai noi quelli che sono i riflessi nella vita, che è la mitica menopausa. E allora, bentornato ad anche al mio compagno di banco. Ciao Alessandro, bentornato.
Ciao Elena, un saluto a tutti gli ascoltatori e ovviamente al dottor Valducci, che ringraziamo per essere con noi.
Ma come sempre. Yeah. Allora, dottor Valducci, oggi la, come dire, la spremiamo in due. Alessandro, a te l'onore della prima, del primo colpo, diciamo, del primo colpo di cannone della prima domanda al dottor Valducci.
Sì, abbiamo scelto questo argomento perché è un argomento che ha diverse implicazioni. Intanto perché la menopausa può essere un fatto naturale, fisiologico, però può essere anche indotta per varie situazioni. Per cui io chiederei al dottor Valducci se ci fa un po' un inquadramento, quando possiamo definire che una donna sta in menopausa e poi diciamo quali sono poi gli effetti principali e se questi sono presenti in tutte le donne piuttosto che magari in modo diverso, come succede quasi sempre in medicina, diciamo un po' personalizzati rispetto, diciamo, anche al soggetto che la subisce.
Eccoci qua, innanzitutto grazie a voi dell'invito, come al solito siete gentilissimi a ospitare queste quattro chiacchiere su un tema purtroppo molto bistrattato. Tutte le donne che vengono da me sono terrorizzate da questo discorso della menopausa. Menopausa è un fatto fisiologico, è un fatto naturale, l'età media della menopausa è 49 anni e mezzo, diciamo 50, il che significa che se voi a 52-53 anni avete ancora dei cicli regolari, qualcuno a 46-47-48 già ha qualche problema. Quindi questa già è un discorso di età e di una variabilità. La seconda cosa che io dico sempre a tutti è: non esiste una menopausa, esiste la vostra menopausa, che è diversa da quella della vostra amica, della vostra vicina di casa, quella vostra compagna di ufficio. Ognuno ha una sua menopausa, quindi la menopausa non ha dei sintomi standard, ci sono delle persone che hanno più un sintomo e meno un altro. Ma soprattutto esistono circa un 50% di persone che non si accorgono di andare in menopausa. Quando le interroghi dice: ma lei ha avuto disturbi? No. Ha fatto qualcosa? No. Perché dovevo? Eh no, non c'avevo disturbi, non ho fatto niente. Ecco, quelle sono metà delle persone che non hanno disturbi e quasi sempre non richiedono una terapia specifica. L'altra metà comincia una serie di lamentele più o meno importanti secondo il loro punto di vista, che spazia dalla vita è impossibile, c'ho le vampate, mio marito mi vuole cacciare di casa perché sono nervosa, ho perso il desiderio sessuale, mi sventaglio in continuazione, la notte non dormo, ecco, sono un po' più depressa, sono diventata noiosa e me ne accorgo. Sono diventata noiosa e non me ne accorgo, me lo dice mio marito. Ecco, queste sono tutte le storie che io sento regolarmente dalle pazienti.
Io appartengo, caro il mio dottor Valducci, a questa seconda metà del cielo. Ebbene sì, cari signori, io svelo di essere ormai un'attempata signora e quindi anche io ho subito l'ingiuria del tempo e anche, come dire, i miei ormoni sono andati a dormire. Bene, dottor Valducci, io appartengo a quella metà che si è svegliata una mattina in un bagno di sudore e non capiva perché. Allora, vogliamo spiegare, perché quelle, cioè, diciamo con molta franchezza, quelle che non hanno neanche un disturbo, e mi verrebbero delle battute serene nei loro confronti, sono anche quelle di cui, diciamo, ci occupiamo di meno. Non avete disturbi, meglio per voi e sono buona. Ma occupiamoci invece di quelle che la mattina, appunto, come me, si sono svegliate in una situazione particolare e hanno avuto anche dei riflessi collaterali che casomai sono, diciamo, meno incidenti sotto il profilo ginecologico. A parte la vampata di calore, ci sono, per esempio, i capelli non sono più gli stessi, le unghie non sono più le stesse, le ossa, c'è cioè l'osteoporosi che arriva e non sai bene come gestirla, perché dici, com'è? Che le ossa mie, che erano tanto forti, improvvisamente sono diventate fragili. Insomma, però, questo cambiamento ormonale, dottor Valducci, esiste, anche quelle che non sentono niente, in realtà diciamo, qualche cambiamento lo subiscono. Ecco, allora, spieghiamo un po' quali sono questi cambiamenti che, anche se sono invisibili, ci sono.
I cambiamenti standard, diciamo, standard, quelle che inevitabilmente avranno tutte, sono in parte quelle che hai detto tu, quindi l'osteoporosi, sicuramente un cambiamento della secchezza della pelle, un invecchiamento perché si perde elasticità, minor produzione di collagene, i capelli si assottigliano e si perdono un pochino e soprattutto per moltissime persone è la secchezza vaginale, che rappresenta un problema di cui spesso la paziente non parla direttamente, ma solamente quando è interrogata, allora anche lì si aprono tutte le storie. Sì, ma tanto non mi disturba perché non ho più rapporti, oppure sì, mi dà un sacco di problemi, ma che devo fare? Quasi con una rassegnazione. Il resto sono tutte invece le vampate, l'insonnia, l'irritabilità, eccetera. Sono molte problematiche individuali legate a una maggiore o minor sensibilità dello stimolo dell'asse ipotalamo-ipofisario che cerca di stimolare l'ovaio a funzionare. Il paragone che io faccio sempre è: voi scendete in garage, girate la chiave una volta, non parte la macchina. Che fate? La girate altre 2, 3, 4, 10, 20 volte. Ecco, quelle sono le vampate. Le vampate sono il tentativo di far funzionare, di far rimettere in moto l'ovaio che si è addormentato. Tanto è vero che quando noi andiamo a fare la cosa più semplice, che è un dosaggio ormonale, cioè un banale prelievo di sangue uguale a quello con cui si può controllare il colesterolo o la glicemia, con un semplice dosaggio di 3-4 ormoni, il quadro diventa assolutamente chiaro.
Chiaro, certo. Alessandro, a te. Alessandro, non mi sente. E allora continuo io perché, tra l'altro, come dire, l'argomento eccoci. Allora, se vuoi continuo io, però fai tu adesso, visto che una domanda.
Sì, allora, chiaramente abbiamo visto un corteo sintomatologico e tu ci hai spiegato perfettamente perché questa cosa accade, quindi è un tentativo di continuare nel funzionamento normale che però poi non funge e i sintomi sono un pochino l'espressione di tutto questo. Ora, anche quando facciamo un ragionamento con delle donne che magari sono in menopausa farmacologica per motivi chiaramente terapeutici, più o meno accadono le stesse cose. In realtà, magari c'è un taglio leggermente diverso. Ci puoi spiegare da questo punto di vista per chi comunque ha una menopausa indotta?
Ecco, la menopausa indotta è qualcosa che di solito ha più disturbi. Secondo me, secondo molte altre persone più brave di me, questo è dovuto anche a un non accettare questa menopausa. Un conto è che deve arrivare e un conto è che te l'hanno imposta perché c'hai un utero pazzesco e non se la sente nessuno di togliertelo e allora ti mandano in menopausa in modo che così smetti di sanguinare, oppure hai avuto un tumore al seno ormonosensibile e dai in menopausa in modo da bloccare gli ormoni. Hai avuto un tumore dell'utero e l'hanno tolto. Quando una menopausa ha un fine non fisiologico ma medico, è quasi sempre meno accettata dalla paziente. La paziente la vede come una cattiveria, se possiamo dire una parola semplice, una imposizione e soprattutto per quasi tutte queste situazioni legate a un discorso di patologia. Le possibilità, le armi terapeutiche sono molto molto minori. Diverso invece è la persona che ha un brutto utero, viene da me, io glielo tolgo che così starà molto meglio, smetterà di sanguinare, ma non ha una patologia tumorale. Quella è una persona fortunata perché può fare una terapia ormonale sostitutiva con un dosaggio ormonale minore della sua amica che la fa. Ma con l'utero, quindi una minore dosaggio ormonale di terapia sostitutiva e soprattutto, purtroppo o paradossalmente, con un'efficacia molto maggiore. Questo è dovuto al cambiamento che noi facciamo di terapia. Chi non ha l'utero prende solo ormoni estrogeni e chi invece ha l'utero, per proteggere appunto l'utero da patologie indotte da una iperstimolazione ormonale di tipo estrogenico, è costretto a utilizzare una terapia anche con progesterone. Poi ne esistono centinaia di varianti, possibilità che, se volete, possiamo sviscerare meglio o peggio questo o quello, ma il concetto è molto semplice. Chi viene da una menopausa indotta e non può fare un trattamento, la vive quasi sempre molto peggio. Anzi, io cerco di spiegare alle pazienti che una volta che le è stato asportato l'utero per una ragione benigna, rimane sempre aperto lo spazio della terapia ormonale sostitutiva, se vogliono, con grande efficacia.
Allora, dottor Valducci, proprio perché stiamo parlando della terapia sostitutiva, allora, due domande. La prima, la terapia sostitutiva induce tante volte molte donne a riflettere perché si dice che può essere causa di tumori precoci al seno. E quindi per sapere se c'è un'incidenza reale oppure è una questione che è molto circoscritta, o comunque lei ci spiegherà qual è l'incidenza. E l'altra questione invece riguarda un altro fatto. Allora, nelle donne in menopausa è più facile che poi successivamente ci siano dei problemi di carattere oncologico legati proprio alla fine dello scudo che rappresentano gli estrogeni per le donne. Mi può dire cortesemente se questo fatto che insomma, il tumore del seno e anche quello delle ovaie o anche dell'utero di solito sono cose che arrivano poi con la menopausa, molto dopo la menopausa, con più incidenza rispetto a prima?
Questa credo che giro una parte della risposta anche ad Alessandro, che è un oncologo, ma essenzialmente quello che arriva è purtroppo un invecchiamento di tutta una serie di cellule con cambiamenti di geni che sopprimono, cambiamento dello stile di vita, cambiamento di quello che noi abbiamo purtroppo mangiato e respirato per tantissimi anni e in alcune persone arriva il momento in cui purtroppo una patologia oncologica può presentarsi. Se noi prendiamo un tumore dell'utero, ovviamente togliendo l'utero non succede più nulla. Un tumore dell'endometrio, cioè del rivestimento dell'utero, questo è più a rischio nelle persone che sono diabetiche, obese,
Certo.
tutta una serie di. situazioni che ovviamente comportano rischio, così come anche il tumore del seno. Quindi tutto deve essere molto anche collegato a uno stile di vita. E qui io vorrei tornare un passo indietro su una delle cose che dico sempre, della tipica nota della paziente: sto guadagnando peso perché sono entrata in menopausa. Questo non è assolutamente vero, perché se no saremmo un popolo con 20 milioni di obese che girano per l'Italia. Si guadagna peso perché purtroppo l'organismo rallenta un pochino, noi mangiamo tutti troppo, mangiamo male e soprattutto nessuno fa niente. Le pazienti che mi dicono: sì, ma io vado in ufficio, faccio anche 20 minuti di camminata a piedi, io le dico: prenda sempre taxi, l'autobus, la macchina, il motorino, non serve a niente. Se noi non andiamo a bruciare qualche cosa, e anche lì va fatto tutto un discorso di che tipo di esercizio può essere utile, oppure addirittura sostituire la massa grassa con dei muscoli, cioè esiste tutto un mondo che purtroppo molte persone sfogano in un biscotto in più, o in un qualche dolcetto in più, o una bella pizza in più, sfogano diciamo delle insoddisfazioni o delle altre situazioni. In menopausa non si ingrassa perché si va in menopausa, non esiste questo concetto automatico.
Ok, questa è una grande risposta. E sulla terapia sostitutiva invece?
Allora, la terapia sostitutiva è un qualche cosa, potremmo parlarci anche per le prossime 2 o 3 puntate. La
Certo.
terapia sostitutiva è un vestito su misura, innanzitutto, perché c'è chi vuole le compresse, chi preferisce il gel, chi non vuole mangiare niente, chi c'ha l'utero e deve prendere il progesterone, ma come lo può prendere? Lo può prendere per via vaginale. Esistono tantissime possibilità, e la terapia ormonale sostitutiva, io sono un fautore innanzitutto, e arrivo subito al famoso rischio seno. Qui poi anche lì Alessandro mi può correggere sempre. Il rischio seno è qualche cosa che, se noi partiamo dai famosi anni 80 e 90, quelli che venivano definiti la Golden Age della terapia sostitutiva, com'erano quegli anni? Io me lo ricordo perché facevo parte del centro della menopausa del mio ospedale, e chiunque entrava gli veniva per forza prescritta una terapia per la menopausa, anche se non aveva nessun disturbo. Perché? Perché faceva bene a qualsiasi cosa. Dopodiché sono usciti una serie di studi statunitensi, il WHI, soprattutto lo studio del NERS. Sono stati degli studi che hanno completamente rivoltato la frittata, cioè non proteggeva più il cuore, faceva venire l'infarto, faceva venire l'ictus, cioè era rimasta l'osteoporosi e strano a dirsi, una protezione sul tumore del colon di chi fa terapia ormonale sostitutiva. Quella è una cosa a cui pochi pensano. Quindi questa serie di studi poi nel tempo si sono rivelati errati. Errati perché? Perché le persone erano state messe dentro questi studi, parliamo di migliaia e migliaia di persone, senza alcuno screening. Cioè entrava una persona che pesava 65 kg più del normale, era in menopausa da 15 anni, aveva 350 di colesterolo, e quello si beccava la terapia sostitutiva. Poi ovviamente gli veniva di tutto, la trombosi, l'ictus, cioè non ne andava bene una. Quindi il crollo delle vendite di queste
Sì.
terapie, delle case farmaceutiche, eccetera, dopo questi studi fu drammatico. Passammo da 100 a 10, quindi si perse il 90%. Oggi tutto si è riequilibrato e l'unico discorso rimane sempre il seno. Però, e qui metto dei numeri in modo da facilitare una comprensione per tutti: una donna in Italia ha il 7% di rischio di ammalarsi di tumore al seno nella sua vita, Cioè, se noi prendiamo 15 amiche a cena, una avrà un tumore al seno. Questa è la statistica. Ogni anno di terapia ormonale sostitutiva, in assenza di altri fattori di rischio importanti, intendiamoci bene, aggiunge l'1% di rischio relativo. Questo 1% di rischio relativo, è bene capirci, non è che l'anno dopo è l'8 e l'anno dopo è il 9. L'anno dopo è l'1% del rischio relativo, cioè di 7, quindi è 7,07, 7,14, 21, 28, facciamo la tabellina fino ai 35. Quindi voi fate 5 anni di terapia ormonale sostitutiva e avete guadagnato un terzo di punto di rischio. Rischi benefici? Beh, io posso dire che mia moglie l'ha fatta per 10 anni la terapia ormonale sostitutiva e poi l'ha interrotta. Sicuramente io credo che i benefici siano molti. È chiaro che se noi facciamo degli screening di base, screening ematologici, vediamo come sta la persona, vediamo fisicamente, vediamo il suo cardiovascolare, vediamo tante cose e la teniamo in buona salute, questo è un bel migliooramento.
Perfetto. Alessandro, a questo punto di la tua sull'argomento.
Sì. Allora, intanto io direi di mettere dei punti che la menopausa non è un fattore di rischio per le malattie oncologiche. E il fattore di rischio per le malattie oncologiche è quello che il dottor Balducci, i fattori di rischio, ha detto molto bene prima, cioè uno stile di vita che quando si va in menopausa, e quindi uno ha 50 anni almeno, chiaramente tutto questo si è stratificato, tutte le abitudini scorrette si sono stratificate per mezzo secolo nel nostro corpo e quindi è evidente che poi i guai, i danni li vediamo successivamente nelle decadi successive, che sono quelle poi in cui le malattie oncologiche sono più frequenti. Quindi ci sono delle coincidenze che in qualche modo sicuramente rischiano di fuorviare. Invece noi in questa trasmissione vogliamo cercare di dare delle linee guida che siano chiare
Esatto,
assolutamente.
esatto.
Per cui senz'altro concordo con il dottor Balducci e cercata, a volte la menopausa è anche un po' una scusa per non ammettere a se stessi che probabilmente si sta facendo un percorso nel termine di stili di vita completamente scorretto, per
Certo.
cui si dà la colpa a qualcos'altro e siamo tutti più contenti. E poi bisogna essere molto onesti e cercare in qualche modo di riprendere una linea che ci aiuti a mantenere la nostra salute, ma non soltanto dal punto di vista oncologico, anche diciamo da tutti gli altri punti di vista che in qualche modo possono minare un percorso che chiaramente, di una macchina che chiaramente si sta piano piano si invecchia anche un po'
Beh,
e quindi
certo.
dobbiamo tenere ancora più da conto. Quindi su questo sono d'accordo. Sulla terapia sostitutiva concordo. L'unico aspetto che secondo me è fondamentale è che debba essere personalizzata, come anche Giacomo diceva poco fa, proprio perché secondo me quello che a volte si vede è un po' come dire, la prescrizione in maniera un pochino grossolana, senza aver studiato la paziente, senza rendersi conto delle patologie pregresse, senza rendersi conto dei fattori di rischio che ci possono essere per alcune patologie, soprattutto oncologiche e cardiovascolari. Ecco, facendo, diciamo, una valutazione a 360 gradi, si riesce a selezionare la paziente giusta e poi secondo me è fondamentale, sono fondamentali anche i sintomi evidentemente che legati alla menopausa che la paziente può avere.
Certo, allora vi fermo entrambi e faccio io a questo punto l'ultima domanda perché è insomma, è normale che in menopausa ci siano come dire, dei problemi anche legati alla, sì, anche alla depressione, perché comunque cambia qualcosa. Allora, in questo caso, dottor Valducci, lei che cosa consiglia alle pazienti che si sentono, diciamo, giù di tono, ecco, per non entrare poi in dettagli legati ovviamente a delle, insomma, delle personalità, diciamo, particolari? Il sentirsi giù di tono, il sentirsi un po' depressi, fa parte comunque anche del gioco, perché insomma, uno ha un cambio radicale del sistema endocrino, per cui da qualche parte, insomma, questo sfoga, questi cambiamenti sfogano. Ecco, lei che tipo di consiglio dà a queste persone, a queste donne che, insomma, si sentono, non si sentono in palla come si sentivano, quando erano appunto ancora in età fertile, diciamo, comunque solo pochi anni prima?
Allora, questa domanda le racconto due storielle che sono. Innanzitutto è vero che molte persone hanno un cambiamento dell'umore. Questo cambiamento dell'umore non ha una sua spiegazione e spesso sfocia in una serie di peggioramenti, cioè nessuno ha poi voglia di affrontarlo da un punto di vista farmacologico perché credo che pochi farmaci siano fonte di preoccupazione per le pazienti come gli antidepressivi o gli euforizzanti, gli stabilizzatori dell'umore, farmaci serotoninergici, cioè ne esistono tutta una serie enorme di questi farmaci. Esistono però anche dei prodotti naturali che hanno una funzione simil serotoninergica e quindi sicuramente più efficaci nel discorso dell'umore. Quindi piccoli trattamenti, esistono degli ottimi prodotti naturali con tutti i limiti del prodotto naturale, perché se fosse un prodotto naturale che funzionasse al 100% come quello sintetico, ormonale, chi lo comprerebbe questo secondo? Nessuno. L'altra cosa interessante è che in Italia non c'è un farmaco che si usa molto negli Stati Uniti, è il secondo prodotto più prescritto negli Stati Uniti. Questo prodotto è un antidepressivo a dosaggi maggiori, ma si è visto che a dosaggi minori in cui non ha un'efficacia antidepressiva è molto utile sulle vampate. Esiste un modo, adesso non voglio dilungarmi in un problema tecnico, esiste un modo per replicare questo prodotto che io trovo molto efficace, però ho enormi resistenze quando le persone leggono il famoso foglietto illustrativo, il bugiardino,
Il mitico
e
bugiardino.
esatto, su cui c'è scritto di tutto. Io sono un grande fautore degli Stati Uniti, dove tu vai dal medico, ti danno 30 giorni di compresse, ti mettono 30 compresse dentro un bel contenitore di plastica e tu vai a casa e non c'è niente da leggere e hai finito il problema. Invece in Italia si studia moltissimo e quindi quando le persone che potrebbero stare meglio con un dosaggio bassissimo leggono che è un prodotto antidepressivo, lì la metà si ritira e dell'altra metà almeno un quarto dice no, non lo prendo perché poi mi abituo. Anzi, potrei prenderne la metà e a quel punto non ha ancora meno senso il tutto. Quindi il discorso dell'umore è sicuramente molto importante, però non è così automatico che le persone vogliano poi risolvere questo problema con gli unici farmaci veramente efficaci. Come dicevo, piccole cose, piccoli screzi, piccoli disturbi, un piccolo aumento di irritabilità, lì ci sono molti prodotti naturali che su alcune persone hanno un discreto effetto. Ecco, il prodotto naturale, vuoi parlare dei fitoestrogeni, vuoi parlare di quello che vuoi, gli estratti cimici fuga, del trifoglio rosso, ognuno ce n'ha 100.000 dentro tutti questi integratori che vedete in farmacia, quello sono tutte soluzioni che hanno una validità non standard. Ci sono delle persone che stanno benissimo con quello e persone che ti dicono è acqua fresca. Chi ama e chi vuole prendere gli integratori, io dico sempre, prima di buttare a mare l'integratore, fate 3 mesi di terapia, se va male non comprate la quarta scatola. Però i primi 3 mesi servono per cercare di dare un minimo di utilità a questo prodotto che, essendo naturale, è tout court inferiore come efficacia a
Beh,
un prodotto ovviamente
certo.
sintetico.
Benissimo. Io direi, Alessandro, che abbiamo, come dire, dato fuoco alle polveri. Ti senti di chiudere tu perché non abbiamo il tempo per una nuova domanda, ma insomma il dottor Valducci è sempre così gentile e disponibile che ovviamente lo vorremo con noi anche per un'altra puntata, vedremo quale sarà il tema. Però ecco, chiudi tu questa puntata non con una domanda, ma con una considerazione, direi.
Sì, la considerazione che mi viene da fare, chiaramente non essendo donna, è una dimensione che non mi toccherà di vivere, però quello che io credo che si possa dire un pochino alle nostre ascoltatrici, in particolare è quello comunque di rivolgersi a professionisti preparati che possano veramente dare un aiuto che cambia proprio le carte in tavola di questa stagione della vita e che aiuta anche semplicemente con alcuni prodotti, senz'altro, ma anche spiegando bene che cosa sta accadendo e evitando le leggende metropolitane che sono quelle che poi purtroppo danneggiano la medicina e la vita di molte persone. Proprio perché quando si capisce che cosa sta accadendo e si capisce anche che ci sono delle contromisure che si possono prendere, almeno entro certi limiti, sicuramente poi si può vivere meglio. Questo io penso che è un po' il messaggio che può passare da questa chiacchierata che ci ha aiutato a chiarire diversi punti e soprattutto a mettere le nostre amiche nella condizione di capire qualcosa in più rispetto alle
Diciamo
dicerie
cosa
che
gli sta accadendo realmente rispetto anche a quello che tante amiche possono raccontare che non è vero. Non è vero, Alessandro? No, che poi insomma
Certo, sì.
ascoltare le amiche, mi ha detto mia zia che mi ha detto mia nonna che insomma poi si finisce sempre nel commettere degli errori perché come ha detto il dottor Valducci proprio all'inizio di questa trasmissione, la tua menopausa è senz'altro la tua ed è diversa da quella di tutte le altre. E quindi il modo, come dire, che le donne devono affrontare personalmente questo passaggio, che comunque è un passaggio molto naturale, chiaramente se capita, come è capitato a me, di avere un sacco di disturbi, beh, prendetevela con il vostro ipotalamo, come si suol dire, e non andate a cercare altri responsabili perché non ce ne sono, ahinoi. Bene, dottor Valducci, grazie ancora di essere stato con noi, essere stato, come dire, puntuale nel raccontarci ancora questa partita. Ovviamente sarà con noi nuovamente, dottor Valducci, per raccontarci altre cose che riguardano questo splendido mondo che siamo noi donne. E io a questo punto saluto i nostri ascoltatori, gli invito ovviamente a risentire in podcast questa e tutte le trasmissioni del Medico di Famiglia che trovate sul nostro sito www.oltrelago.it e al dottor Valducci, ma anche soprattutto al mio compagno di banco Alessandro Lembo, io do appuntamento a martedì prossimo. Una buona serata a tutti.
Grazie Elena, grazie Alessandro, grazie del gentile invito. Buona serata.